Siamo al Salmo 17 e non è un salmo molto lungo, ma non è brevissimo e potremmo dire che è una preghiera, come sempre attribuita a Davide. Anche qui l'altra volta, ricordate, era una preghiera a bocca chiusa. Questa volta invece il termine è Tefillà le Dawid, e subito già nel primo versetto c'è proprio un richiamo di nuovo al Tefillati, che di per sé vuol dire la mia preghiera, oppure supplica, se volete. Qualcuno traduce addirittura lode, perché il libro dei Salmi appunto è il libro dei Tefilim, che qualcuno traduce libro delle lodi, però che in fondo si capisce perché allora noi abbiamo nel breviario le lodi, perché noi siamo eredi della cultura ebraica in tantissime cose. E qual è l'autore? Qui naturalmente quasi tutti i salmi sono attribuiti a Davide, come tutta la sapienza è attribuita a Salomone, come tutta la legge è attribuita a Mosè. Ci sono dei cliché nella Bibbia, per cui siccome a quel tempo non è come adesso che ci sono il copyright, per dove uno faceva una cosa di vieto di, allora quando qualcuno scriveva una preghiera si diceva: ma se è una preghiera è di Davide, se era un detto sapienziale sicuramente di Salomone. Se si tratta di una legge o di qualcosa che riguarda la legge, certamente è un modo per dare autorevolezza ai testi. Pensate che questo è durato fino al Medioevo, ci sono dei padri della Chiesa che per secoli sono stati creduti autentici, in realtà erano dei padri, qualcuno che si è assunto il nome, pensate, di scritti attribuiti a Sant'Ambrogio, e poi dopo hanno scoperto che non era Sant'Ambrogio, allora l'ha chiamato Ambrosiaster, che però si rifà alla dottrina di Sant'Ambrogio, oppure alcuni scritti attribuiti a San Tommaso, allora quando ha scoperto che non è San Tommaso, il maestro di San Tommaso, cioè il maestro che si spaccia per San Tommaso. Quindi, per cui non è molto importante sapere, però questa preghiera io credo che sia intanto veramente universale, la preghiera di noi tutti, quando avvertiamo che stiamo subendo qualcosa di pesante, di grave, soprattutto a causa di qualcuno che ci vuol male, oppure sicuramente dalle tentazioni, il nemico, qualcosa che si muove dentro di noi in maniera non chiara. E dunque è la preghiera di chi grida al Dio: Signore, ma cosa ho fatto di male? Quante volte lo diciamo, no? Signore, cosa ho fatto di male? Tu vedi la mia giustizia. Pensate alla preghiera di Giobbe. Signore, anche lì Giobbe, che all'inizio sembra paziente, ma dopo due capitoli uno capisce che non è proprio paziente. E così anche, però questa preghiera è stata attribuita anche a Gesù, e qui in questo caso veramente la preghiera di questo Salmo subito nella comunità cristiana è stata vista come la preghiera di Gesù, l'unico innocente. Noi diciamo di essere innocenti, ma non credo che lo siamo, se siamo un po' onesti con noi stessi. Ogni volta che ci capita una tegola sulla testa non è proprio gratuita, probabilmente ci ritorna o perché l'abbiamo già spedita noi su e tornata giù, oppure per qualche altro motivo, per cui comunque il famoso detto del libro del Proverbi, chi semina vento raccoglie tempesta, in fondo quando noi raccogliamo qualche tempesta un po' di vento l'abbiamo sicuramente seminato, e anche se non dei tornadi, però qualcosa appunto torna indietro poi, no? Effetto boomerang. Comunque sia, la preghiera è divisa in due parti, possiamo vedere una prima parte, una prima strofa, chiamiamola così, sono i versetti che vanno dall'1 al 5, potremmo dire che questa prima parte è una protesta di innocenza, Ora, a noi sembra, ecco, qui tanto per chiarire, a noi sembra un atto di superbia, ma come? Uno che osa dire, Signore, sono innocente, ma che faccia tosta, come fa a dire una cosa del genere, dov'è l'umiltà? In realtà, ecco, dobbiamo metterlo in un altro atteggiamento, non è una mancanza di umiltà, è l'uomo che sente di essere schiacciato da un male troppo grande di lui e si domanda semplicemente il perché, non è dire io sono innocente, ma è un dire, Signore, questo male non è certamente proporzionato a tutte le mie colpe, sento che c'è qualcosa che è più grosso di me, non ce la faccio. Certo, questa preghiera, come vi dicevo, potrebbe essere pregata giustamente in maniera coerente solo da Gesù, neanche i santi potrebbero dirla pensando di poter dare un peso giusto a ogni parola. Comincia con, infatti comincia con Tefillah le David, preghiera di Davide, e poi comincia con una parola che voi conoscete, perché anche chi conosce l'ebraico, Shema Israel, tutti lo conoscono, no? E in effetti comincia così, Shema Yahweh, Shema Adonai, di per sé Adonai, perché normalmente nella, però è Yahweh nell'originale, Tzedek. Ascolta Yahweh la giustizia. Notate bene che nella lingua ebraica non c'è la mia giustizia, è stata aggiunta dal traduttore per analogia a quello che viene dopo, perché dopo dice il mio grido. Allora uno dice, se è il mio grido, allora sarà anche la mia giustizia. Ma in realtà lui non ha detto la mia giustizia, sarebbe un po' presuntuoso, dice ascolta Yahweh la giustizia, cioè se esiste la giustizia, Signore, tu mettiti in ascolto, però, e poi dice sii attento al mio grido, porgi l'orecchio alla mia tefillah, cioè al mio, alla mia preghiera. E notate bene, tre invocazioni, ascolta, sii attento, porgi l'orecchio, per dire Signore ho bisogno che tu ti prendi cura di me, è un grido ripetuto tre volte, e poi c'è subito una professione di Signore non sono consapevole di aver fatto un male così grande da meritare ciò che sto vivendo. Quella, ascolta, porgi orecchio alla mia preghiera che non è in labbra di inganno. Non è la traduzione non è sulle mie labbra non c'è inganno, c'è una relativa, è una preghiera che non è in labbra di inganno. Signore, non, cioè, io non sto pregando te in maniera falsa. La mia preghiera è una preghiera sincera. E poi aggiunge, venga al tuo volto il mio mishpat, che è, mishpat in ebraico è il giudizio che si ha quando tu vai in processo. È diverso il mishpat dalla dalla misericordia o dalla tzedekah o tzedekah, perché allora il tzedekah è la giustizia, perché Dio mette a posto le cose, tu sei entrato in processo e credevi di essere condannato e Dio ribalta tutto, quindi quello che lui fa è una tzedekah, lui ribalta, tu credevi di essere l'ultimo e il Signore dice no, tu sei il primo. Credevi di essere condannato, credevi di essere umiliato, lui invece ti esalta. Ricordate che Gesù lo dice, no? Chi si esalta Dio lo umilierà, chi si umilia Dio lo esalterà. Il famoso passivum divinum, no? Sarà umiliato e sarà esaltato. È un modo per evitare il nome di Dio. Ora qui, in fondo, che cosa sta dicendo quest'uomo? Davanti a te io ho il coraggio di di credere nel giusto giudizio, cioè in fondo il giudizio viene da Dio, questo mishpat, cioè mi fido di te, guarda tu insomma. Quindi davanti a te il volto vuol dire la presenza, i tuoi occhi vedano le rettitudini, dell'ebraico è plurale, le rettitudini, e poi dice tu puoi vedere come sono perché tu cosa hai fatto? Hai provato il mio cuore, l'hai scrutato nella notte. Adesso qui vediamo ancora tre elementi fondamentali. Dove risiede il male? Nella volontà di farlo, quindi il cuore. Poi come si manifesta? Nelle parole. E come si realizza? Nei passi. Vedete, ci sono tre parole, le troveremo adesso: cuore, parole, passi. Cuore in ebraico si dice lev, parola si dice davar, e passi si dice feamai, che sono tre modi per esprimere lo sviluppo anche di un, quando uno comincia a concepire un progetto anche di terrorismo, comincia cuore, parole, cioè comincia a discuterne dentro di sé, anche sono le parole che uno comincia a discutere, e poi finisce coi passi, cioè per compiere il momento in cui lo fa. E allora dice tu hai provato il mio cuore, l'hai scrutato nella notte, cioè laddove nessuno vede, no, di giorno si va in fretta a scrutare il cuore, ma nella notte solo Dio sa vedere nella notte, noi non vediamo nella notte, ma Dio vede anche le nostre notti, entra là dove noi pensiamo che ci sia un buio totale e quindi c'è una totale riservatezza, neanche Dio ci entra, no, Dio lì entra, quindi guardami dentro, Signore, fino in fondo. E poi l'hai esaminato, mai troverai una mia perversità. Tu hai fatto tutto questo, io ti ho dato il diritto di fare un giudizio un po' come fa il pubblico ministero nel processo, vai a esaminare i fatti, vai a vedere cosa c'è, ebbene la mia perversità. E poi aggiunge, la colpa non ha violato la mia bocca. Vedete che siamo arrivati alle parole, no? Secondo le azioni dell'uomo, l'uomo viene chiamato qui Adam, Adam, ricordate, la lingua ebraica, ha Adam, vuol dire il terroso, colui che è fragile, colui che viene dalla terra. Ha Adam vuol dire proprio questo, no? Dio prese la terra e creò l'uomo e lo chiamò ha Adam, cioè il terroso, colui che è fragile, fragile come la terra, fragile come la polvere. E allora, secondo l'agire dell'uomo, io ho custodito la parola delle tue labbra. Ecco allora, da una parte il cuore, le mie parole, cioè le mie labbra, la mia bocca non ha pronunciato cose negative, però c'è una parola che è la parola che viene da Dio, la parola che crea. Ricordate, egli disse e tutto è fatto. È la parola che luce ai miei passi. Ricordate il Salmo 119, la lettera nu. Che dove comincia luce ai miei passi è la tua parola, quindi questa parola io l'ho custodita. Notate bene, il custodire è ancora il verbo shamar, cioè la tua parola è per me come un tesoro. Ricordate, ieri sera ho detto il verbo shamar, che è il verbo del custodire, che proprio custodire in maniera anche forte. Poi pensate che le sentinelle si chiamano shomerim, c'è sempre dentro il verbo shamar, cioè coloro che con le armi difendono qualcosa di prezioso, come può essere il bene della città, la libertà contro l'attacco del nemico. Allora è qui, quindi è come se dicesse a Dio quest'uomo, io ho custodito coi denti, insomma, la tua parola, non ho lasciato che venissero a rubarmela. Ricordate che il Vangelo ci presenterà chi è il ladro della parola. Il ladro della parola è il diavolo. viene seminata la parola, cade sul terreno e arriva il nemico, il quale ruba la parola, la porta via. Quindi una volta che lui ti ruba la parola, tu rimani vuoto, rimani incapace di comunicare, ti manca la vita. Perché? Ma perché la parola è quella che dà la vita. Egli disse: tutto è stato fatto. Ecco perché invece quest'uomo dice: no, io questa parola l'ho tenuta come in uno scrigno, mi sono ben guardato dal lasciarmela rubare, e poi ancora ho evitato i sentieri del violento. E anche qui è interessante che ritroviamo una frase che chi ha seguito fin dall'inizio abbiamo trovato nel Salmo 1: beato l'uomo che non cammina nel sentiero degli empi, ma cammina invece nella via di Dio. Qui il sentiero degli empi è proprio, si usa la stessa parola, gli empi sono i reshaim, sono i violenti, sono quelli che vogliono il male in maniera gratuita, insomma. Perché? Quindi ho evitato i sentieri del violento per tenere le mie orme nelle tue tracce, potremmo dire nei tuoi passi. Viene in mente San Pietro, vi ricordate San Pietro che dice: Cristo patì per voi lasciandovi un esempio perché ne seguiate i passi, le orme. Cioè occorre mettersi dietro a Dio: Signore, io ho seguito ciò che tu mi hai detto di fare, io mi sono messo dietro di te. Ricordate che spessissimo nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, la fede viene indicata come una via. Negli Atti degli Apostoli, spesso nella traduzione italiana, c'è scritto la dottrina. Voi andate a vedere e c'è scritto odos, che vuol dire strada. Non è una dottrina. Cioè noi abbiamo trasformato, intellettualizzato tutto. La Bibbia invece è molto concreta. Non è una dottrina da imparare, ma è una strada da seguire. Infatti Gesù parla di una strada stretta, di una porta piccola, di una strada difficile. È la strada della parola, la strada della parola di Dio, che è luce, che è amore. E dunque, per tenere le mie orme nelle tue tracce, i miei passi mai hanno vacillato. Quindi vedete anche qui i passi, quindi avete visto cuore, parole, passi, mai hanno vacillato. E seconda parte comincia col versetto 6, che è una supplica. Abbiamo visto la prima parte era una protesta di innocenza, seconda parte è una supplica. E quindi comincia: ho gridato a te poiché tu mi rispondi. Non mi piace la traduzione, io ti invoco, Dio rispondimi, ma... io ho gridato a te, quindi è già da un po' che ti grido, che grido a te, perché sono sicuro che tu mi rispondi. Quindi la mia preghiera è rivolta a te, non perché io ti dico rispondimi, no, signor sì, io chiamo il Signore e questo qui è come la commessa del negozio, no? Il Signore ha chiamato, no, è un'altra cosa, no? Ricordate quante volte anche le traduzioni un po' strane per molti anni circolavano, le nozze di Cana, fate quello che lui vi dirà, come la Madonna del padrone di casa, pic, tu. No, ma notate bene che la Madonna non dice così, ma è un ottativo futuro: qualora vi dicesse qualcosa, fatelo. Quindi non so se lui vi dirà qualcosa, ma io conosco la sua volontà e so che comunque vi dirà in soccorso. Qui più o meno la stessa cosa, no? Perché dice: ho gridato a te poiché tu, Dio, mi rispondi. Cioè io so che tu non sei un Dio che mi lascia gridare in vano, che mi lascia dentro nel mio fango e nella mia palude, lasciandomi sprofondare. Ed ecco qui allora: siccome ho gridato a te, mostrami le tue grazie, cioè le tue hesed. Che cos'è la hesed? Un'altra parola bellissima dell'ebraico, che è intraducibile, perché vuol dire bontà, misericordia, pietà, compassione, tutte queste cose qui insieme. Noi non abbiamo una parola, perché se dico bontà è diversa da compassione, ma è diversa ancora da tenerezza, è diversa, cioè, mentre questa parola comprende un po' tutto, bontà, compassione, tenerezza, misericordia, eccetera, la hesed. Tu che salvi dagli insorgenti quelli che si rifugiano alla tua destra. Ancora una volta il tema della destra, cioè chi si mette, destra vuol dire quindi protezione, chi si mette sotto la tua protezione, tu Signore lo salvi dagli insorgenti, sottinteso è chiaro che sono i nemici, cioè quelli che si alzano per farmi fuori. Ci sono da una parte coloro che vogliono il mio male, che mi assediano, e tu Signore, io so che presso di te posso trovare la pace. Ricordate ancora quando accusano Gesù, no? Tu sei solo, e lui dice, io non sono solo, perché il Padre è con me, il Vangelo di Giovanni, no? Questo l'uomo che si fida di Dio non è mai solo, è l'uomo che si rifugia in Dio, alla sua destra, chi è? È quello che noi abbiamo chiamato nel Salmo precedente, il Salmo 16, gli Anavim, questa persona che, avendo sperimentato la fallimentarità degli aiuti umani, non ha se non da rivolgersi a Dio, sapendo che Lui invece non mi delude, solo Dio non mi delude, gli uomini in qualche maniera mi deluderanno sempre, non sono mai quello che pensiamo noi. E notate bene che Dio non dice mai mi hai deluso, ma perché? Perché Lui ci conosce nel profondo, vede in noi il bene che ancora noi non vediamo. Per quello che Lui non ci giudica, ma ci accoglie, ci ama. E quindi ecco qui gli insorgenti che si rifugiano alla tua destra. Allora, tu salvi dagli insorgenti quelli che si rifugiano alla tua destra. Quindi io sono tra coloro che si rifugiano dietro la tua forza, la tua potenza, la tua sicurezza, perché so che tu mi salvi. E poi va avanti di nuovo, c'è ancora il verbo shamar, una terza volta. Custodiscimi come la pupilla figlia dell'occhio, in ebraico è così, la pupilla, cioè noi diciamo la pupilla dell'occhio, noi diciamo la pupilla è figlia dell'occhio perché è dentro, quindi fa parte dell'occhio, ho voluto tradurvelo così com'è perché è abbastanza curioso, no? Quindi è chiaro che quando l'occhio fa male, è la prima cosa che curi, ti dà fastidio, non puoi vedere, ti brucia dentro, no? Allora, Signore, io sono prezioso per te, come un occhio, quindi custodiscimi, difendimi. Ancora una volta vedete questo verbo shamar, che vuol dire difendere con le armi, custodire, come un tesoro. Gli occhi sono un vero tesoro. Ricordate che Gesù paragona gli occhi come la luce per il corpo. Se la tua luce è trasparente, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Se il tuo occhio invece è ottenebrato, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre, dove corpo vuol dire la vita. La tua vita è illuminata o è oscurata a secondo della grandezza dei tuoi desideri. Ricordate che l'occhio nel Vangelo è il simbolo del desiderio. Perché uno quando vede una cosa bella dice, ah, che bella, la vorrei, ecco il desiderio, no, l'occhio passa dall'occhio. E allora qui abbiamo ancora da una parte la pupilla, poi riprende, nascondimi all'ombra delle tue ali. Anche qui cosa viene in mente? Beh, viene in mente Mosè, no? Ti ho portato sulle ali di aquila, ma viene in mente anche Gesù. Gesù che dice quante volte ho voluto Israele, Gerusalemme, portarti, metterti, raccogliere i tuoi pulcini, i tuoi figli, come la chioccia che raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, quante volte, e tu non hai voluto. E invece quest'uomo desidera mettersi sotto l'ombra delle ali di Dio, proteggimi, ricordate l'aquila che si fa colpire lei perché il suo piccolo non venga colpito. Signore, sono così sicuro di te che voglio rifugiarmi in te, tu sei il mio rifugio, quindi custodiscimi e nascondimi all'ombra delle tue ali. E poi, perché, che cosa c'è che mi rende difficile la vita? Di fronte ai malvagi, ecco i Reshaim, ancora una volta si riprende un po' quello che è detto nel primo Salmo, il Salmo 1, l'uomo che fugge dal sentiero dei malvagi, perché ci sono di fronte ai malvagi che mi
hanno devastato.
Quindi il malvagio non solo ha usato violenza, ma mi ha distrutto. Il devastare è il simbolo di una città che è stata rasa al suolo. Cioè questi malvagi mi vogliono annientare. Quindi è molto più della violenza, capite? È l'annientamento sistematico. E quindi abbiamo visto una prima parte, i versetti 7-9, è una invocazione, e la seconda parte, dal versetto 10 in avanti, troviamo chi sono questi nemici. Sono, la seconda parte del versetto 9 dice: i malvagi mi hanno devastato, ai miei nemici dell'anima che mi accerchiano. Quindi stai attento, Signore, difendimi da questi miei nemici dell'anima che mi accerchiano. La traduzione italiana è nemici mortali, perché anima è nefesh, che vuol dire vita, cioè coloro che insidiano la mia vita, che vogliono distruggere la mia vita. Sono i nemici, che chi è il nemico che vuole uccidere la vita? Ricordate, Gesù lo chiama l'omicida fin dal principio, il diavolo, quello che noi chiamiamo il diabolos. E che cosa fanno questi nemici? Hanno il cuore ottuso, chiuso, più che ottuso è chiuso, hanno un cuore chiuso, ancora una volta la parola è leb, cuore. Poi le bocche parlano con arroganza. Ricordate, c'erano alcune cose che abbiamo già visto prima: il cuore, la parola, la bocca. Quindi il mio cuore, ecco, c'è l'opposizione, no? Chi sono i nemici? Chi sono i malvagi? Chi è colui che vuole il mio male? Che non sono i vicini di casa, eh? Ricordate che i nemici sono soprattutto i nemici del senso della mia vita, sono coloro che mi tolgono la voglia di vivere. Penso, il consumismo è già uno dei nemici, ti toglie la voglia di vivere, ti svuota dentro. Allora, tutto ciò che ti distrugge la vita dentro, che ti corrode dentro, che ti toglie l'entusiasmo della vita, allora questi usano, cosa fanno? Hanno il cuore chiuso, mentre io avevo il mio cuore, tu lo puoi scrutare nella notte, perché io non ho il luogo del cuore, ricordate, della decisione del male, è chiuso perché non vogliono rivelare tutto quello che hanno dentro. No? Perché se rivelano quello che hanno dentro, mentre il mio cuore è aperto, tu lo puoi scrutare, invece i nemici hanno il cuore chiuso, perché stanno macchinando qualcosa di distruttivo, il cuore chiuso. Le loro bocche parlano con arroganza. Viene in mente l'Apocalisse, no? In effetti c'è la citazione, credo. No, non lì non c'è, ma in fondo l'Apocalisse, ma l'Apocalisse si parla di l'anticristo che parla con arroganza, cioè colui che ha una lingua capace con le sue sottigliezze di incantarti, ma è una lingua arrogante. Sulle nostre orme ora mi hanno circondato. Vedete che ancora le orme, i passi. Vedete che ha ripreso più o meno i tre elementi che abbiamo visto, no? Cuore, parole, passi. Anche qui il cuore mio è un cuore libero, un cuore aperto, le mie parole sono parole trasparenti, i miei passi sono passi che seguono i tuoi, le tue orme. Qui invece il nemico che ha un cuore chiuso, la sua bocca parla, dicono parole arroganti. Sulle nostre orme ora mi hanno circondato, le nostre orme, dice, non le mie orme, le nostre di chi? Tue e mie, Signore, io sono dietro le tue orme e quindi tutti e due siamo circondati, no? Puntano gli occhi, anche gli occhi, che l'autore del Salmo dice sono qualcosa di prezioso, quindi io sono le pupille dei tuoi occhi, puntano gli occhi per stendermi al suolo, per buttarmi giù. E poi ci sono delle immagini molto belle, simili a un leone che brama di laniare, a un leoncello che si apposta nei nascondigli. Quindi chi sono? Chi è questo nemico? È un nemico insidioso, è come un serpente velenoso che si nasconde nell'erba. Tu vai, cammini tranquillamente scalzo e lui tac, ti morde, ti prende e tu muori. Quindi è un nemico subdolo, non è un nemico che si rivela, perché se un nemico, ricordate che anche altri salmi, no? Se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto, mi sarei difeso, ma sei tu, mio amico, mio confidente, verso la casa di Dio camminavamo in festa, ricordate, no? Ora, il nemico è quello subdolo, ricordate che Giuda si è annidato tra i dodici, non si dice, quindi chiunque di noi può diventare potenzialmente, poi è potenzialmente Giuda, perché l'anticristo, diceva, ricordate San Giovanni, la prima lettera parla dell'anticristo, dice, è uscito da noi, era dei nostri, non era dei nostri, ma è uscito da noi, è stato covato nel nostro seno, quindi il male è subdolo, è nascosto, ed ecco allora l'invocazione a Dio, l'ultima parte è un grido, i versetti che vanno dal 13 al 14, è un grido a Dio, vi ricordate che cosa dice Gesù alla bambina che è morta? Talita cum. E qui vedete, in ebraico c'è scritto kumai ave, sorgi ave, alzati, previeni la sua faccia, cioè vai davanti a lui, vai davanti al nemico, prostralo, quindi prima di tutto affrontalo e buttalo in terra, no? Previeni la sua faccia, vai davanti a lui faccia a faccia, è un affrontare viso a viso, no? Una specie di lotta a due, un po' come la lotta tra Davide e Golia, una lotta forte. E poi ancora, prima abbiamo un corpo a corpo, secondo, la tua spada liberi la mia nefesh. Ancora, quindi la mia vita, la mia pienezza di vita, la mia totale anima e corpo, insomma, la mia nefesh dai malvagi, eliminandoli di tua mano, o Yahweh, eliminandoli da questo mondo, dall'essere parte dei viventi. Quindi, in fondo, pensate al Padre nostro, liberaci dal male, cioè, Signore, togli di mezzo quello che intorno a noi è male. È curioso, perché non so se ve l'ho già detto, nella nuova traduzione della CEI, siccome liberaci dal male è un dativo, apo toponerò in greco, di per sé potrebbe essere, siccome il dativo, se fosse un nominativo uno poteva capire se era un neutro o un maschile, ma essendo un dativo, il dativo è uguale per tutti, per cui non puoi sapere se è un neutro. E allora i traduttori discutevano, me lo diceva Martini, discutevano, e Martini era per una parte, altri dicevano no, allora cosa hanno fatto? Hanno trovato una soluzione salomonica, hanno scritto male con la M maiuscola, in modo tale che se uno lo vuole intendere come il male, inteso come male morale, se uno lo vuole intendere come il male per eccellenza con la M maiuscola, che è il Satana, lo può intendere in tutte e due le maniere. Probabilmente il greco aveva in mente questo, però si può intendere in tutte e due le maniere. Mettendogli la maiuscola hanno tagliato la testa al toro dopo discussioni interminabili, perché di fatto non ci sono elementi, non puoi, se davanti a un dativo, almeno nel greco e nel latino, tu non puoi dire niente, perché il dativo è uguale per tutte le parole. Non cambia, è immutabile, che sia maschile o femminile, è un neutro uguale, almeno non nella prima declinazione ma nelle altre. E allora dicevo, elimina, no, questo male, i malvagi, eliminandoli di tua mano, un po' Signore, come diciamo del Padre nostro, elimina tutto il male, eliminandoli da questo mondo, dall'essere tra i viventi. E poi l'ultima parte, sazia pure con le tue riserve il loro ventre. Non c'è scritto ira nell'ebraico, ma si capisce quali sono le riserve. Sono le riserve di rabbia che hai dentro, no? Il male è un male che distrugge l'uomo. Ricordate che nella Bibbia, nella Bibbia ebraica, nell'Antico Testamento, si parla di ira di Dio, ma non è Dio che si incavola, non è Dio che gli prende il ghiribizzo, No, l'ira di Dio è un'altra cosa, è Dio che non può sopportare che il male distrugga i suoi figli. Faccio un esempio, una donna drogata, una donna che ha un figlio drogato, non è arrabbiata contro i tossici, ma è arrabbiata contro la droga e contro coloro che, distruggono suo figlio vendendo droga. Quindi il male, quindi l'ira di Dio non è contro chi pecca, ma contro il peccato, quindi il male. Allora, Signore, alzati, distruggilo, hai delle riserve d'ira, no? Saziali, cioè riempi con le tue riserve, riempi il loro ventre, se ne saziano anche i loro figli, cioè per dire tutta la discendenza del male, tutto ciò che è legato al male, quindi, e quindi ne avanzi anche per i loro bambini. Non c'entra niente con i bambini, ma vuol dire esattamente che tutti coloro che fanno il male, tutti coloro che hanno attinenza col male, anche come derivati, chiamiamoli derivati, usando un termine della banca, no? Che ecco, tutti il male e i suoi derivati, di fatto i derivati sono stati un po' l'occasione di tutto quello che è successo negli ultimi decenni, anche derivati dal male, perché alla fine quelli che ha fatto questo con i derivati in realtà erano davvero i derivati loro prima, quindi quelli sono i loro bambini. La conclusione è invece, avete visto, è cominciato con, come è cominciato il Salmo? Con un grido, finisce con la speranza, ma io per la Tzedekà contemplerò il tuo volto, cioè grazie alla tua giustizia. Abbiamo detto, e qui lo ripeto per l'ennesima volta, la giustizia, abbiamo detto, grazie al tuo modo che hai tu, Dio, di capovolgere le situazioni, quindi io che ero il poverino, l'ho schiacciato, l'ho sconfitto, finalmente al risveglio, perché vede tutto questo come un incubo, al risveglio io mi sazierò, vedete che c'è due modi, vedete, guarda il verbo saziare, al versetto 14 e al versetto 15, sazia con le tue riserve il loro ventre, ma io mi sazierò della tua immagine, cioè l'ira di Dio la sperimenta il male, io invece farò esperienza della tua presenza, la tua immagine vuol dire la tua tenerezza, la tua comunione, la comunione con te. Certamente, ecco, una bella preghiera da ripetere, vedete comunque anche qui c'è tutta la dinamica che è la dinamica del mistero pasquale, il grido, Padre passi da me questo calice, e poi man mano il momento in cui questo calice, una volta accolto, diventa invece sorgente di consolazione e alla fine non solo consolazione ma vittoria sul male, proprio perché Gesù non ha avuto paura di affrontare la morte e perché ha accolto la morte come il supremo atto d'amore, allora questo amore trionfa, questo amore vince. Credo che potrebbe essere uno dei salmi che possiamo mettere nel nostro carnet quando siamo in difficoltà, quando viviamo momenti difficili e faticosi. E adesso possiamo leggerlo insieme. Ascolta, Yahweh, la mia giustizia, sii attento al mio grido, porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno. Venga dal tuo volto la mia sentenza. I tuoi occhi vedano la rettitudine. Saggia il mio cuore, scrutalo di notte. Raffinami nel crogiolo, nulla troverai. La colpa non ha violato la mia bocca. Secondo l'agire umano, io ho custodito la parola delle tue labbra. Ho evitato i sentieri del violento, tenendo saldi i miei passi sulle tue vie, e i miei piedi non vacilleranno. Io ti invoco, Dio, rispondimi. Porgi l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami i prodigi del tuo amore, che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Custodiscimi come la pupilla dell'occhio. Proteggimi all'ombra delle tue ali, di fronte agli empi che mi usano violenza, ai nemici mortali che mi accerchiano. Essi hanno il cuore ottuso, le loro bocche parlano con arroganza. Eccoli, mi spiano, mi circondano, puntano gli occhi per abbattermi al suolo. Simili a un leone che brama la preda, a un leoncello che si apposta nell'agguato. Sorgi, Yahweh, affrontalo, abbattilo. La tua spada liberi la mia vita dai malvagi. Eliminali di tua mano, Yahweh. Eliminali da questo mondo, dall'essere parte tra i viventi. Sazia pure le tue riserve d'ira il loro ventre, se ne sazino i loro figli e ne avanzi anche per i loro bambini. Ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine.